Napoli torna ad allenarsi agli ordini di Antonio Conte dopo il giorno di pausa post Verona. Intanto continuano a tenere banco i tanti casi di mercato, ne parliamo ora.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, siamo proprio pronti per questa nuova puntata di Marte Sport Live. In questo orario estivo, dalle 19 alle 20, vi terremo compagnia per darvi tutti gli ultimi aggiornamenti, analisi, riflessioni sul mondo Napoli, su quello che sta succedendo in casa degli azzurri dopo la terribile, disastrosa sconfitta del Bentegodi per 3-0. Insomma, un esordio tutt'altro che positivo per il Napoli di Conte, che oggi, come dicevamo nel lancio della puntata di questa sera, è tornato ad allenarsi a Castelvolturno dopo il giorno di pausa concesso dall'allenatore, un allenatore che però non ha mai smesso di lavorare in queste 24 ore, incontrando Manna, sentendo telefonicamente De Laurentiis a più riprese per fare un punto sul mercato e provare a capire come muoversi e come accelerare le operazioni del Napoli, sia in uscita che in entrata, a tenere banco ovviamente il caso Victor Osimhen, che continua a non allenarsi con la squadra. Anche oggi si è allenato di mattina, la squadra invece si è allenata di pomeriggio, e poi tanti casi ancora sospesi con Gaetano e Foro Ruscio in uscita, lo stesso Mario Rui che sta provando ad accordarsi con il San Paolo. Insomma, comunque una serie di situazioni che vanno definite nel più breve tempo possibile, perché il Napoli, insomma, domenica ha una sfida importante in casa, l'esordio tra le mura amiche del Maradona, degli azzurri di Antonio Conte, contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Una squadra che è ben organizzata, che viene da una stagione fantastica, straordinaria, come quella della dell'anno scorso. Insomma, bisogna farsi trovare pronti e iniziare anche in casa con un passo falso, senza il centravanti che richiede Conte, senza i vari innesti che potrebbero aiutare la squadra in momenti di difficoltà, sarebbe sicuramente una scelta poco proficua. Buonasera a tutti da Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Mario Palligiano. 339-666-9990 è questo il numero da comporre attraverso WhatsApp per mandarci le vostre idee su questo Napoli, anche i vostri umori in previsione, non solo in considerazione di quanto accaduto a Verona, delle parole di Antonio Conte che sono state, insomma, piuttosto dure, nette nei confronti della squadra, nei confronti della partita, di un secondo tempo definito senza voglia, senza carattere, senza grinta. Insomma, tutto il contrario di quello che Conte ha sempre fatto vedere nella sua carriera. Tra l'altro, il primo passo falso in esordio in Serie A per Antonio Conte, che veniva da 4 vittorie e un pareggio, per la prima volta agli ordini del Napoli ha esordito con una sconfitta, tra l'altro una sconfitta piuttosto dolorosa e pesante, con il risultato di 3-0, con un Napoli che aveva dominato essenzialmente nei primi 45 minuti senza però mai creare sostanziali pericoli dalle parti, appunto, del portiere, dei padroni di casa. Intanto insiste il caso Neres è a Napoli, non lo definirei un caso, ma voglio avere tutte le ultime informazioni da Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Aggiornaci Pasquale, bentornato su Marte. Pasquale?
Pronto?
Eccoci.
Sì, eccomi.
Buonasera Pasquale, aggiornaci un po' cos'è accaduto a Castelvolturno e soprattutto il caso Neres, perché da molte parti leggo un po' di preoccupazione da parte dei tifosi del Napoli, viene ufficializzato, insomma sono scottati un po' dalla situazione brescianini.
No, me la Napoli non mi, diciamo, non ci sono preoccupazioni, oggi sono stati, mai lo sappiamo, insomma, non devo dirlo io, Napoli, insomma, è una contrattualistica delle trattative. È lungo, lo è anche il 20 agosto, per quanto riguarda Neres, dei dettagli, insomma, che si stavano definendo oggi, però mi hanno detto, insomma, poco fa che l'operazione non c'è nessun tipo di problema, l'annuncio dovrebbe arrivare domani, chiaramente quando ci sarà l'annuncio, prima la firma del contratto e poi l'annuncio, il giocatore sarà anche a Castelvolturno per gli allenamenti. Oggi non si è quindi allenato a Castelvolturno. Onestamente pensavamo andasse, lo pensavamo tutti, ci andrà domani, quindi però mi sento di rassicurare da quello che mi hanno detto, cioè nel senso non, non è un'operazione a rischio. Il giocatore è a Napoli stamattina, ha fatto anche un po' il turista con la moglie e con la figlia, ha incontrato qui al Parker, ha incontrato Conte e Manna, anche Manna a Napoli. Ieri sera ha cenato con Conte e Manna, semicropi, insomma, per un po' parlare di Napoli e del Napoli. Chiaro, sarebbe importante che domani si allenasse in modo da averlo a disposizione domenica contro Bologna, credo, in panchina, però finché non viene ufficializzato, finché non viene, non firma il contratto, non si allena, però dovrebbe accadere tutto domani.
Allora, ci hai chiarito perfettamente la situazione in Eres, spero insomma che anche i tifosi siano più tranquilli in merito a questa faccenda. Intanto però non si sta tranquilli proprio per niente per quanto riguarda il reparto offensivo, dove continua a mancare il centravanti. Osimhen si allena a parte rispetto alla squadra fin da inizio ritiri, quindi dal pre-season azzurro, e intanto di Lukaku nemmeno l'ombra. Quali sono le novità in tal senso?
Novità che passa un altro giorno, non abbiamo insomma in questo momento notizie di accelerazione in un senso o in un altro. Comincia la situazione a diventare problematica. Siamo al 20 agosto,
molto,
e come dicevi tu, il Napoli non ha il centravanti.
Io
chiaro, insomma, credo che a breve il Napoli dovrà affrontarla eventualmente con Osimhen. Se non arriva questa offerta del Paris Saint Germain, bisogna fare il punto e capire cosa fare per quanto riguarda la prossima stagione. Lukaku, da quello che mi risulta, è ancora in attesa. Non ho io notizie, poi magari stasera cambia lo scenario, me lo auguro per il Napoli, di operazione Lukaku in chiusura, anche perché il Napoli quella cifra, cioè i 28-30 milioni di euro, li ha poi messi su Neres, non su Lukaku, e quindi si è in attesa, così come si è in attesa su Gilmour, tant'è vero che oggi il Napoli ha reintegrato in gruppo Gianluca Vernale.
Ecco,
mi fa pensare che l'operazione Gilmour probabilmente litta ancora di qualche giorno, perché il Brighton deve chiudere un sostituto, quindi rischiavi di giocare la terza partita di fila con due centrocampisti. Mi auguro insomma che Gianluca Vernale possa far parte del Napoli, poi a prescindere anche più sul mercato, e non sia stata fatta presa questa decisione soltanto per tamponare un'emergenza.
Ecco Pasquale, io proprio su questo voglio chiedere il tuo parere, perché personalmente ovviamente mi assumo le responsabilità delle mie idee come di consueto. A me tutta questa situazione sembra tradire una certa confusione, una confusione che a inizio mercato mi sembrava da escludere a priori, perché il Napoli era intervenuto molto tempestivamente per diciamo rinforzare la difesa, ma però ci ritroviamo con Juan Jesus in campo, con tutto il rispetto ovviamente per il difensore brasiliano, ma aveva mostrato degli evidenti limiti anche nella passata stagione, ci ritroviamo con diversi centrocampisti fuori rosa, poi Gaetano reintegrato, ci ritroviamo senza centravanti. Non sembra che si stia arenando un po' tutto, è tutto legato diciamo alla questione Osimhen, o c'è una disorganizzazione che era insospettabile fino a qualche settimana fa?
Ma io credo che ci sia difficoltà legata a Osimhen. L'idea era vendere Osimhen, prendere i soldi e rinforzare la squadra, così non è andato finora. E chiaro insomma che avendo Osimhen uno stipendio molto importante di quasi 11 milioni di euro netti a stagione, prendere subito anche Lukaku, che ha un altro ingaggio importante, circa 6 milioni a stagione, insieme ad Osimhen, secondo me è complicato, effettivamente complicato per le casse del Napoli, per la gestione del Napoli. Devo dire la verità, insomma, due operazioni importanti sono state fatte, cioè Buongiorno, Neres, sono stati spesi anche dei soldi, no? Buongiorno quasi 40 milioni, Neres quasi
sì,
30 milioni.
Sì.
È arrivato anche Rafa Marinho, che ha costato 10 milioni, però nonostante questo c'è questo senso di incompiutezza che è palesata anche insomma poi dalle partite che abbiamo visto, una con Modena e quella con Verona, e anche quella con anche diciamo dalle parole dell'allenatore, quindi quindi sì, c'è difficoltà, perché teoricamente tu dovresti prendere ancora il centravanti, i due centrocampisti. Da quello che abbiamo visto con Verona neanche
e anche
controllo,
qualcuno
insomma,
un quarto a destra
quindi obiettivamente il tempo comincia a essere poco, perché adesso siamo a martedì, vediamo se questa settimana si riesce ad accelerare un'operazione, poi in realtà c'hai questa settimana e poi l'altra fino a venerdì perché il mercato è del 30, quindi sì, effettivamente delle difficoltà ci sono, difficoltà che svanirebbero se si sbloccasse la sessione di Smen. La sessione di Smen è complicata perché lui vuole andare a Paris Saint Germain, Chelsea ha fatto degli approcci ma
timidi,
mai convinto finora ad investire, tanto è vero che ha voluto separare le due operazioni Lukaku e Osimhen, non ha mai preso in considerazione lo scambio. Osimhen non prende in considerazione l'ipotesi del prestito, di scambio di prestiti, quindi è complicato. Di fatto il Napoli, se vuole lottare per un campionato, per una stagione importante di vertice, di ritorno in Europa, dai, effettivamente dopo la sconfitta col Verona è anche difficile parlare d'altro,
molto,
non essere realisti, quindi ritorno in Europa e devi avere le idee chiare per quanto riguarda il centravanti, cioè devi avere un giocatore che ti garantisca quei 15 20 gol per fare la differenza.
Sì, ma anche perché non è un dettaglio, tra l'altro anche per il modo in cui Conte immagina e fa sviluppare, no, il suo gioco, il centravanti è fondamentale perché non è come con Sarri dove magari la potenza offensiva della squadra divideva, no, tra i tre attaccanti del suo 4-3-3 intoccabile, ma c'è la necessità di un centravanti fisico, di un centravanti che riesca anche a fare da raccordo con il centrocampo. Insomma, è davvero una situazione incresciosa. Voglio però leggere qualche messaggio dal 339-666-9990, come quello di Brunello che ci dice: ma pensate che Lukaku risolva tutti i problemi del Napoli? Avete visto la difesa? Possiamo sperare che nessuno dei presunti titolari si faccia male, se no gioca Juan Jesus? Occorreva una rivoluzione totale, non è stato così. E poi le trattative bibliche sono insopportabili per prendere Gilmour. Due mesi, prendessero esempio dall'Atalanta. Io prendo proprio spunto da questo per porti due quesiti molto rapidamente. Lukaku non può risolvere tutti i problemi del Napoli, penso, no? Però potrebbe aiutarli, voglio sapere, aiutare almeno a arginarli. E poi effettivamente problema difesa, qualche altro innesto forse ci sarebbe voluto.
No, io credo che Brunello abbia ragione. Non è che quando ci sono così tante cose da fare non hai, cioè fai fatica anche a trovare, no, la cosa risolutiva. Centravanti lo devi avere perché è fondamentale. Onestamente la partita che abbiamo visto con Verona, ma anche prima, lasciava insomma un dubbio sulla possibilità di dover completare la difesa magari con un terzo difensore mancino rapido che possa aiutare anche il centrocampo, perché poi anche i due di centrocampo, se uno dei tre difensori non fa un determinato lavoro di aiuto e non sale a centrocampo, va in difficoltà. Quindi sì, il difensore, personalmente io credo che il Napoli abbia bisogno anche di un centrocampista bravo a giocare a due, che abbia la conclusione da fuori, che non hanno nello botto neanche stato. Col Verona
sì,
le occasioni le hanno avute.
Brescianini ieri ha dato una risposta chiara sul campo,
sì,
davvero.
Detto, poi il calcio quando ci si mette
è cattivissimo, davvero.
È cattivo, Brescianini sarebbe stato un jolly importante, no? Che giocava in altre posizioni. Direi. Ripeto, Napoli ci ha detto che avrebbe preso uno più pronto, e quindi a questo punto ci aspettiamo che arrivi uno più pronto.
E insomma, sono tanti i quesiti che il Napoli deve dipanare in questi nodi che deve sciogliere in questi pochissimi giorni. Vedremo, ne parleremo ovviamente già a partire da domani, leggendoti sulla Repubblica e poi ovviamente contattandoti durante le nostre trasmissioni sportive. Grazie Pasquale.
Ciao, buonasera, ciao.
Grazie a Pasquale Tina della Repubblica, nostro inviato a Castelvolturno. Noi voliamo in pubblicità, ma ci sono tantissimi messaggi al 339-666-9990. Continuate a mandare le vostre curiosità, le vostre idee, le vostre richieste, perché tra poco avremo non solo il direttore delle pagine sportive del Mattino, Francesco De Luca, ma a seguire anche un direttore sportivo che ci permetterà di capire un po' di più come si sta muovendo il mercato di tutta quanta la Serie A e in particolare ovviamente del Napoli. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci ritornati qui in diretta, rigorosamente sono le 19:16. Vado a leggere qualche messaggio al 339-666-9990, come questo del nostro amico Sasà, che già ti ringrazio perché hai esordito in maniera ottimale, direi. Buonasera Radio Marte, la vera e unica radio del calcio Napoli. Ti ringraziamo per questo attestato di stima che ci inorgoglisce. Il mio parere, teniamoci stretto Conte, l'unica certezza. Se va via, faremo la fine dell'anno scorso. Non molliamo, è solo un momento difficile. Alla fine ne usciremo alla grande. Saluti, viva Radio Marte. Viva Radio Marte, ovviamente, sempre. Detto questo, sono sicuramente d'accordo con te. Teniamoci stretto Antonio Conte, e ci mancherebbe altro. Certamente Antonio Conte non scende in campo e quindi ha bisogno di calciatori funzionali. Tra l'altro ha scelto anche un modulo che penalizza forse alcuni ruoli, no? Alcuni calciatori che non riescono al momento a dare il meglio di sé, devono adattarsi ad altre posizioni, a un altro modo di intendere il calcio. Ci vuole tempo, lo sapevamo, però le difficoltà incontrate a Verona sono state forse un po' superiori, molto superiori rispetto a quelle che un occhio meno attento potesse prevedere. Proviamo però a capire che cosa ne pensa il responsabile delle pagine sportive de Il Mattino, Francesco De Luca. Bentornato su Marte, Francesco.
Ciao, buonasera, buonasera.
Francesco, situazione complicata, ovviamente diceva il nostro amico Sasà, teniamoci stretto Conte, però è anche vero che a Conte bisogna dare dei giocatori e manca sempre meno alla chiusura del mercato.
Eh sì, manca sempre di meno la chiusura del mercato, però insomma io non comincerei col countdown, nel senso che ancora ci sono questi 10-9 giorni di lavoro, in cui De Laurentiis e Manna sicuramente devono dare un'accelerata, devono chiudere le operazioni che sono rimaste in sospeso, a cominciare da quella di Neres, che insomma oggi ci saremmo aspettati di vederlo a Castelvolturno, invece manca ancora qualcosa per la definizione del suo contratto e speriamo che si possa fare in questo in breve tempo, insomma. Vediamo, perché non manca tantissimo alla fine, però il Napoli delle trattative le ha in piedi ed è una necessità naturalmente, nella quale chiaramente, avvicinandosi alla scadenza avvicinandosi alla chiusura del mercato, è chiaro che c'è il rischio di pagare qualcosa in più un giocatore, perché insomma le società sanno benissimo che ha bisogno di completare l'organico.
Direi di sì. Tra l'altro tante difficoltà per il Napoli anche in chiave cessioni, sta dando tutti i prestiti con diritto o con obbligo di riscatto. Secondo te, Francesco, questa difficoltà è una difficoltà che riguarda il mercato in generale, il mercato del Napoli, perché si sono sviluppate, si sono svalutati, voglio dire, i giocatori dopo una stagione pessima come quella terminata appunto un paio di mesi fa, o Manna è stato un po' deludente
ma no, io credo che si debba onestamente, bisogna aspettare la fine del calciomercato per capire se ci sono state delle mosse sbagliate, se ci sono state delle se si poteva fare meglio in alcune trattative, chiuderle prima o orientarsi su altri giocatori. Direi di aspettare un attimo, anche se è vero che da qui alla fine del mercato in pratica ci sono altre due partite, perché poi è chiaro, il mercato finisce il giorno 30, il Napoli va in campo il giorno 31, ma prendendo un giocatore il giorno 29, forse sì, prendendolo il giorno 30 chiaramente non potrebbe farlo giocare contro il Parma. E quindi niente, bisogna avere un attimo di pazienza. Capisco che è complicato, perché dopo aver visto la figuraccia contro il Verona, insomma, adesso c'è chi ritiene che questa stagione sia già segnata. Io non sono né ottimista né pessimista, cerco di essere realista e quindi dico che è il momento di aspettare e di vedere come il Napoli completerà quest'opera. Sicuramente non si sarebbe dovuto trovare così scoperto, e soprattutto credo che si sarebbe dovuto avere un altro cambiare linea, cambiare registro nei confronti di Osimhen una volta che è terminato il ritiro di Di Maro e il giocatore era ancora qui a disposizione. Allora sarebbe stato il caso magari di dire al giocatore: guarda, tu non sei andato, non è arrivata l'offerta che doveva portarci il tuo procuratore, da domani ti metti a disposizione del Napoli.
E in effetti è dello stesso avviso il nostro ascoltatore Pietro, che al 339-666-9990 dice: buonasera, penso che l'unica soluzione per smuovere la situazione attaccante è prendere il nigeriano e metterlo in panchina, all'occorrenza farlo giocare anche 10 minuti soltanto, così la società e il suo procuratore possono accelerare le pratiche con la paura che il giocatore possa farsi male e possa saltare la cessione. Effettivamente sarebbe un rischio, però è anche vero che il Napoli senza centravanti perde veramente il 70.
No, ma assolutamente, anche perché io credo che questa squadra sia abbastanza svuotata. Io non so come riuscirà Conte, anche con 3-4 nuovi giocatori, a riportarla, a ricompartarla e a farla e a recuperare posizioni. Sinceramente non lo so, però vediamo, può darsi che Conte, insomma, con la sua esperienza, con le sue capacità, una volta completata la rosa, riuscirà ad escludere 3-4 giocatori che, insomma, hanno manifestato a Verona la difficoltà di poter giocare da titolari, e a sistemare un po' l'organico.
E insomma, staremo a vedere. Ovviamente, quando vorrai, se vorrai, ti ospitiamo volentieri. Insomma,
grazie,
vogliamo
abbeverarci
alla fonte della tua saggezza calcistica.
No,
grazie.
No,
direi proprio di sì. E tra l'altro, ti leggiamo come di consueto, te e chiaramente tutti gli altri colleghi del mattino domani. Grazie ancora a Francesco De Luca. Allora, 339-666-9990, abbiamo però in collegamento telefonico da qualche istante il direttore sportivo Vincenzo Solletto. Bentornato su Marte, direttore.
Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti voi.
Direttore, grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito. Qui a Napoli sembra regnare, secondo una parte di tifoseria, un po' di caos in fatto di calciomercato. La partita contro il Modena prima, quella contro il Verona poi, hanno scoperchiato un po' un vaso di Pandora contenente cose non troppo positive, di cui Conte aveva già ben parlato prima del Modena. Cosa sta succedendo? Perché tutte queste difficoltà nella cessione di Osimhen, in tanti giocatori fuori rosa che non trovano squadra? Cosa succede?
Beh, in parte è un male alquanto comune per quanto riguarda i giocatori che sono a libro paga ma fuori rosa. Vediamo la stessa Juve, il Chelsea, che risulta abbia addirittura 43 calciatori in sessione di allenamento, quindi è un mercato un po' bloccato. Per quanto riguarda gli attaccanti, per quanto riguarda Osimhen, è il mercato degli attaccanti che sono sostanzialmente bloccato. Vuoi perché non girano soldi degli attaccanti? Perché lo stesso Mbappé, che poteva eventualmente scatenare questo inizio di giro degli attaccanti, non ha dato seguito, semplicemente perché è andato via dal Paris Saint-Germain a parametro zero, quindi in sostanza non si sono mossi i soldi e di conseguenza Osimhen e tanti altri sono rimasti bloccati da questo vortice in sostanza. E poi per quanto riguarda il mercato sostanzialmente del Napoli, per assurdo ancora non è partito. Vuoi perché tante trattative sono ancora in stand by, vuoi perché ci sono tanti esuberi, e allora è ancora tutto fermo, ma qualcosa si dovrà bloccare nei prossimi ormai 10 giorni. Oggi 20, il 30 mezzanotte si conclude la sessione di mercato, quindi in questi 10 giorni per forza qualcosa dovrà cambiare. Per quanto riguarda invece l'atteggiamento di chi rimane, sicuramente Conte è bravo anche come motivatore e a tirar fuori dalla rosa che ha, e quelli che rimarranno ovviamente il miglior atteggiamento per scendere in campo, e in primis voglio dire l'orgoglio personale, perché voglio dire non può il Napoli, a prescindere dalla qualità, presentarsi con un atteggiamento sia in Coppa Italia che ha avuto sia in Coppa Italia che nella prima di campionato.
In effetti è quello che ha stupito di più e che ha deluso di più Conte, che si è detto un uomo dal cuore sanguinante e che si è augurato che anche alcuni dei suoi calciatori provino la stessa sensazione a margine di una partita disastrosa, di un disastroso secondo tempo come quello messo in campo e visto appunto contro il Verona. Detto questo, c'è un nostro ascoltatore, Gennaro da Secondigliano, che riflette insomma sulla eventuale mancanza di programmazione da parte della società sportiva Calcio Napoli. Dice sul mercato mercato non dobbiamo scandalizzarci, è sempre la stessa storia, il caso Brescianini è solo l'ultima di una serie infinita di storie dello stesso segno. Il caso Brescianini proprio, direttore, a Napoli è impazza soprattutto dopo le due reti, perché il calcio poi è così, no? È beffardo, due reti all'esordio con l'Atalanta di Brescianini, doveva arrivare a Napoli, visite mediche a Villa Stewart. Sono cose che però capitano e non capitano solo al Napoli, no?
Ma assolutamente, sono all'ordine del giorno queste cose. Ovviamente il tifoso del Napoli ci resta male, giustamente la prende anche come un torto, un'offesa alla maglia del Napoli, e ci sta, ma queste cose sono all'ordine del giorno nel calciomercato. Possiamo ricordare tantissimi calciatori che o in macchina hanno fatto dietro front, o stesso in aeroporto, stavano andando in una destinazione, fanno scalo e durante lo scalo ricevono un'altra telefonata e ritornano indietro. Ma voglio dire, queste sono cose all'ordine del giorno del calciomercato. E per quanto riguarda la mancanza di programmazione, teniamo conto che chi è arrivato dal direttore sportivo all'allenatore sono appena arrivati, un assestamento devono averlo.
Tra l'altro sono arrivati in una situazione complicatissima.
Ma assolutamente complicata, anzi già alcuni calciatori, vedi Di Lorenzo, che dovevano andare via sono stati convinti a rimanere, e altri c'è un po' un fuggi generale come motivazioni, sia per quanto riguarda la piazza che li ha criticati, altri magari per sirene economiche che si stavano facendo convincere. Il Napoli non è quello dell'anno scorso, assolutamente, magari non era quello neanche quello dello scudetto, che erano forti, una grandissima squadra, ma magari hanno anche giocato un po' sull'onda dell'entusiasmo e allora forse si sono autoritenuti più validi di quelli che in realtà sono, e ovviamente non parlo di Kvaratskhelia, di Osimhen e di tanti altri, magari altri.
Lo stesso Anguissa aveva veramente fatto la sua stagione migliore, veramente straripante in tutta la stagione dello scudetto.
Infatti magari sarà stato l'anno di grazia di tutti loro messi insieme che ha portato allo scudetto, ma certo non erano Brocchi e non erano campioni prima, ma non sono Brocchi adesso, quindi bisogna sempre trovare una via di mezzo. Io credo che Conte, a prescindere da come si chiude il mercato, riesca a tirar fuori almeno l'orgoglio da chi poi resta o da parte di chi arriverà. Certo che avere un Osimhen, che già sono due anni che a mal di pancia, e rischia di essere davvero davvero pesante, pesante per il calcio Napoli, ma stesso per lui, perché voglio dire, un altro anno disastrato come l'anno scorso, viene deprezzato anche lui, quindi anche se stesso si autodeprezza, quindi e sarebbe il caso anche lui, nel caso dovesse rimanere, di rimboccarsi le maniche e far vedere quello che vale, per poi l'anno prossimo andare a bussare a denari in maniera più convinta.
E in effetti staremo a vedere, direttore. Nel frattempo la ringraziamo per essere stato con noi, davvero, le auguriamo una buona serata.
Ma ci mancherebbe. Una buona serata a voi.
Grazie al direttore sportivo Vincenzo Sollitto. Noi voliamo in pubblicità perché Mario Palleggiano sta già come un pazzo. Ho detto questo, qualche istante, anzi 33 secondi, e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati. 339-666-9990, sono tantissimi messaggi. Sì, io spero che prendiamo il bersaglio, ci chiedeva Mario Palleggiano, ma ovviamo sto bersaglio. Io spero che il Napoli riesca a prendere almeno tre dei vari obiettivi, diciamo, che ha a bersaglio, che riesca ad andare a bersaglio almeno in tre ruoli che io reputo fondamentali, e che appunto li sappiamo tutti: l'attaccante centrale, che manca veramente in maniera sconsiderata, e poi due centrocampisti, o almeno un centrocampista di grande qualità, di grande movimento, di grande classe e allo stesso incisività, e ovviamente magari qualcuno a destra che possa fare quella fascia in maniera un po' più concreta e produttiva rispetto a quanto abbiamo visto fino a questo momento. commento. Massimo Costa da Scampia ci dice: buonasera Manuela, ma come si fa a parlare ancora di fine del calciomercato fra 10 giorni, quando è davvero uno scandalo che lo stesso calciomercato debba terminare alla fine della terza partita di campionato? Il Napoli è senza attacco perché è ostaggio di questo folle regolamento. Però questo regolamento, ricordiamo Massimo, è vero che è una cosa incredibile che il mercato finisca a campionato in corso, e io sono assolutamente d'accordo con te, però questo regolamento vale per tutte le squadre di Serie A. Il Napoli tra l'altro sapeva molto ma molto bene che Osimhen non sarebbe rimasto, lo ha detto De Laurentiis a gennaio, pochi giorni dopo avergli rinnovato il contratto. Io trovo onestamente molto sgradevole la situazione in base alla quale il Napoli si trova a scendere in campo senza un attaccante centrale di riferimento, perché è evidentissimo che Raspadori e Simeone non vanno a rispondere alle esigenze tecniche del tecnico, appunto, leccese, del mister leccese. Questa cosa, insomma, personalmente non riesco tanto a tollerarla. Detto questo, però, voglio capire come si sta muovendo un po' il calciomercato di tutta la Serie A, e voglio farlo con l'agente FIFA, oramai amico di Radio Marte, Filippo Colasanto, bentornato.
Buonasera Emanuela, scusami che io non sento quasi nulla della tua voce, di quello che è stato.
Proviamo, Mario, proviamo ad alzare un attimo i volumi se possibile.
Magari.
Ecco, senti un po' meglio, no? Perché
avanza la mia sordità, per carità.
No, ma guarda, mi unisco a te anche in questo problema, vabbè, io ho i volumi qui al massimo, quindi li ho tutti io, a chi tutti e a
allora,
chi niente.
Allora è la mia età.
No, è a chi tutti e a chi niente, è un po' evidentemente settato così oggi, no, vabbè, a parte gli scherzi. Filippo, grazie ovviamente per essere con noi su Radio Marte. Voglio chiederti subito una panoramica per punti essenziali di questi primi, cioè di questi di queste settimane.
Emanuela, ti devo chiedere di provare a richiamarmi perché non capisco.
Sì, proviamolo, richiamiamolo. Intanto dicevamo appunto Massimo Costa da Scampia, dicevamo è vero, però questa è una situazione che riguarda tutti quante le squadre di Serie A. Il Napoli doveva intervenire, io penso, con largo e l'auto anticipo. Poi Osimhen non prende parte agli allenamenti della squadra, lo ha detto anche Conte, oramai sia a Di Maro che a Castel di Sangro si è allenato a parte, non ha preso parte a nessuna partitella, cioè nessuna amichevole, non ha preso parte alla partita contro il Modena, a quella contro il Verona, ovviamente salterà anche quella col Bologna. Intanto i risultati si vedono, perché il Napoli, pur producendo delle occasioni, anche se onestamente ben poco pericolose, con un centravanti avrebbe potuto magari trasformare un'occasione in gol e avremmo potuto parlare di altro, fermo restando che i problemi del Napoli sono tanti e si sono evidenziati tutti nel secondo tempo contro il Verona, ma fondamentalmente anche nella partita di esordio ufficiale della stagione in Coppa Italia, 32esimi di Coppa Italia, contro il Modena. Abbiamo recuperato Filippo Colasanto, mi senti un po' meglio?
Perfettamente, mi sono regolare, quindi adesso dovrebbe andare bene.
E allora era il tuo cellulare. Detto questo, Filippo, dicevamo, una panoramica per punti essenziali di queste settimane di calciomercato a 10 giorni dalla chiusura.
Generale o sul Napoli?
Generale, per capire se il Napoli è in ritardo, se i problemi che sta avendo il Napoli sono un po' spalmabili su tutte le altre squadre, anche o comunque su una parte delle altre squadre di Serie A, delle altre big, anche se abbiamo visto l'Atalanta muoversi molto bene, così come anche la Juventus. Però il Napoli sta avendo dei problemi, voglio capire da te se è una cattiva gestione del Napoli o se c'è una situazione generale un po' più complicata.
No, quest'anno il calciomercato sta avendo moltissima movimentazione, cosa a cui non eravamo abituati da qualche stagione. Non girano tanti soldi, ma girano molti scambi. Ci sono molte operazioni che vengono fatte in compartecipazione dalle società, e quindi vedo che ancora manca un pochino, e credo che ci saranno squadre tipo la Roma, per esempio, che dovrebbero ancora fare qualche cosa di notevole, e forse anche il Milan prenderà un giocatore importante ancora. La situazione del Napoli, è legata assolutamente a quello che succederà con Osimhen, che ora è anche già era problematica, perché chiaramente io che voglio prendere un giocatore simile, con quella clausola simile, che cosa faccio? Aspetto gli ultimi giorni e faccio un'offerta X molto inferiore. Il Napoli lo sa bene, è un po' ostaggio probabilmente, anzi sicuramente, di questa situazione, e quindi questa cosa gli ha bloccato tutto il mercato. Temo che ora faranno la stupidaggine economicamente parlando, di prendere comunque Lukaku a qualsiasi costo, e questo per far star buono Ponte, che finora pare è diventato un frate francescano buonissimo, fa tutte dichiarazioni tranquille, sorridente.
Oddio, però non ha, però diciamo che sì, si è assunto le responsabilità, però ha anche usato parole piuttosto dure, anche giustificabilissime, nei confronti della squadra e indirettamente anche della costruzione della rosa, quindi è anche il solito Conte sotto certi aspetti.
Secondo me ha detto una cosa molto importante nella sua disamina, visto anche che a fine intervista iniziava a battergli l'occhio sinistro, quello è bruttissimo, che è fatto per esplodere. Però lui ha detto che a Napoli c'è la squadra, la rosa del Napoli non è una brutta squadra, anzi è una squadra importante, praticamente è la squadra che ha vinto lo scudetto senza, come si chiama là, il difensore centrale, il coreano, praticamente i giocatori sono quasi tutti quelli. Che succede? Che ha detto lui, la cosa che gli ha fatto male è stato il vedere che la squadra non ha avuto la forza di reazione quando si è messa male, quando il Verona, diciamo, ha cominciato a far girare palla veloce, ha cominciato, ha fatto anche 3 gol, insomma, voglio dire, è evitabile, va, certo, per le difese contiarie. E quindi lui, la cosa brutta è questa, ha detto molto bene, questa è una cosa che non si acquista e non si allena. Quindi ha detto, il mio compito è quello di far scattare intanto ai bei buoni giocatori che ho, alla buona rosa che ho, fargli scattare questa cosa, se non scatta è un problema immenso. Poi dopo è chiaro che il mercato, lui punta tanto su quelli casi, perché Lukaku ha fatto bene solo con lui, 1 o 2 stagioni, l'ha fatto bene solamente con Conte, evidentemente Antonio è un tecnico che sa trovare la chiave giusta per muovere quel macigno ambulante, e credo che il Napoli dovrà accontentare di costare a Sando, perché ora al Paris Saint Germain stanno prendendo un altro attaccante in quanto si è rotto Roca, mi pare, no? E quindi lui voglio vedere se lo spendono anche per Osimhen. Se rimane a Napoli, cioè se rimane con la testa giusta, con la voglia, e si assorbe la delusione del non essere andato a Paris Saint Germain, che lui ha evidentemente sbandierato a 4:20 che vuole andarci.
Anche tra l'altro in tempi troppo prematuri, no? Perché aveva fatto capire che sarebbe andato via.
Ma
già
lì arriva la squadra prestigiosa per l'aspetto economico, perché secondo me Napoli ha molta più storia, molto più pedigree del Paris Saint Germain, però lì si è affascinato Parigi, la Ville Lumière, si coprono di milioni, probabilmente
la Champions,
una corte, capito? La Champions, cioè, ma la Champions Napoli con Antonio Conte, se non è quest'anno il prossimo la prende, non credo. Se Conte resiste, se resiste non esplode.
E questo è il dubbio di tanti. Filippo, intanto ovviamente vado a comunicare che il Napoli ha fatto sapere che ovviamente Kvaratskhelia è impermesso perché la moglie è in procinto di partorire lì a Tbilisi in Georgia, e quindi insomma vedremo poi quando tornerà Kvaratskhelia da questo lietissimo evento, diventa per la prima volta papà. Detto questo, ovviamente ringraziamo il collega Gianluca Gifuni che ci ha girato la notizia in tempo reale. Detto questo, mi preme insomma chiederti anche non solo appunto della questione Osimhen che abbiamo analizzato, ma dei tanti problemi che il Napoli ha fatto vedere, ha mostrato contro il Verona ma anche contro il Modena. Secondo te, no, come agente, come esperto di calcio che fa questo lavoro da tanti anni, il Napoli riuscirà a condurre in porto non solo la trattativa Lukaku, che ovviamente è essenziale, ma anche la trattativa su Gilmour, insomma sui centrocampisti che gli servono per poter rendere più competitiva la rosa? Ricordiamo che il Napoli attualmente come centrocampisti ha Anguissa e Lobot, che è reintegrato oggi Gaetano dopo averlo escluso dalla rosa. Un'idea di confusione sembra venire a chi guarda dall'esterno la situazione.
La Conte a livello internazionale è una garanzia per i giocatori, e quindi i giocatori stranieri vengono attratti dal nominativo e sanno con chi hanno a che fare, e sanno anche un spaventoso in senso positivo che c'ha Antonio. Quindi credo che il Napoli sul mercato non, ma per portare i giocatori, poi Napoli è una piazza importantissima, cioè per tutto il mondo Napoli ancora sarà per sempre legata al nome di Maradona, quindi è una piazza molto ricercata, molto ambita, la squadra che ha vinto lo scudetto 2 anni fa, quindi cioè non devono convincere nessuno. Conte è una super garanzia, i soldi la squadra ce l'ha, detto, purtroppo dovranno spendere, questo gli costerà sangue, stanno facendo di Osimhen, perché Lukaku, il Chelsea oltretutto in questo momento sa che il Napoli ha bisogno, quindi non abbassa, non te lo regala. Il punto è questo.
Intanto ci sono tanti amici che ci stanno scrivendo al 339-666-9990. Alcuni sono particolarmente severi nei confronti della Società Sportiva Calcio Napoli, di come sta gestendo queste settimane di mercato. Enrico da Marigliano scrive: se veramente è stato reintegrato in squadra Gaetano, e sottolineo se, chiedo scusa alla bancarella del Torrone alla quale avevo ingiustamente paragonato il Napoli, e non certo per le qualità di Gaetano che non mi permetto di mettere in discussione. Quindi, insomma, è contento dell'eventuale reintegro del centrocampista di origini, appunto, partenopee. Però io ti chiedo, questa decisione di reintegrare Gaetano, di farlo riallenare insomma insieme a tutto il gruppo, di rimetterlo in rosa dopo averlo estromesso dalla rosa, evidenzia una mancanza di programmazione, come ci scrivono alcuni nostri ascoltatori su WhatsApp, oppure è semplicemente qualcosa che può accadere un po' a tutte le latitudini e non è necessariamente la spia di una gestione negativa, sbagliata del mercato?
Sono perfettamente d'accordo con questa ultima considerazione. Questo modus operandi lo stiamo vedendo anche in altre società, esatto, in altri club, che magari pensano di fare determinate manovre di mercato, poi non vanno a buon fine. Gaetano è l'esempio, con Cagliari, e quindi rimangono lì, mentre la Juventus sarà integrato McKennie, perché poi alla fine i giocatori ti servono, i giocatori sono quelli che tu hai già in rosa, sono stipendiati, quindi sono giocatori che alla fine tu sai quello che ti possono dare. E nel Napoli, cioè, il problema del Napoli è che nelle prime due partite, ma siamo all'inizio della stagione, sono mancati i protagonisti sui quali la società e l'allenatore contano, i Simeone, i Raspadori, cioè i giocatori importanti, Lorenzo, sono giocatori che tutti sanno quello che possono dare, che hanno già dimostrato di essere giocatori da Napoli. Si tratta solo di avere un po' di pazienza, io non sarei così netto e così critico con la società.
Saremo a vedere nei prossimi 10 giorni quali novità arriveranno dal mercato in casa Napoli. Nel frattempo ti ringraziamo per essere stato con noi come di consueto, Filippo, e ti auguriamo una buona serata.
Grazie a te, Emanuele, un saluto alla bella Napoli.
Grazie, ciao. Grazie a Filippo Colasanto, agente FIFA. Voliamo in pubblicità, ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. Avremo tra pochissimo un tecnico ex calciatore azzurro, ex capitano, molto amato da tutti quanti voi. Proveremo a capire gli eventuali errori, anzi i certi errori che sono stati evidenziati nella partita, nei 90 minuti contro il Verona, con particolare attenzione nei confronti del secondo tempo, dei secondi 45 minuti, e ovviamente proveremo ad analizzare anche con lui, con l'occhio esperto di un tecnico ed ex calciatore, cosa sta accadendo in casa Napoli e quali sono gli obiettivi che il Napoli deve assolutamente perseguire nella stagione che è appena iniziata. Tra pochissimo
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora alle 19.47 siamo pronti per questo ultimo blocco di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Un po' di spazio, anzi tutto lo spazio possibile, alle vostre domande, alle vostre riflessioni al 339-666-9990, prima di andare dal nostro ultimo ospite. Angelo, a parte che ti ringrazio per le parole affettuose che ci scrivi, vorrei fare una domanda ad Emanuela. Dice: secondo me, se Napoli non prende Lukaku e poi deve prendere un giocatore che tira spesso da fuori aria, visto che non c'è, che non c'è in rosa, che cosa ne pensi? E assolutamente hai centrato i due ruoli essenziali in cui il Napoli ha bisogno di rinforzarsi. Va da sé che senza il centravanti che vuole Antonio Conte, che vuole da tempo inenarrabile, cioè da quando è arrivato a Napoli, anzi da prima ovviamente, perché i discorsi intercorsi tra la proprietà del Calcio Napoli e ovviamente il tecnico leccese andavano avanti già da tempo e vertevano ovviamente su tutte queste questioni di mercato e di costruzione ovviamente della rosa. Va da sé che senza un centravanti come Lukaku, anzi senza proprio Lukaku, diventa abbastanza complicato. E ovviamente un centrocampista che sia in grado di tirare da fuori aria è una delle necessità, delle urgenze del Napoli. Lo abbiamo visto, Brescianini con l'Atalanta è riuscito a risolvere una partita praticamente da solo. Al Napoli questo manca oramai dalla scorsa stagione, quando diciamo diciamo, eviterei insomma di scendere nel merito, ma anche i giocatori che avevano questa potenzialità come lo stesso Zielinski non hanno reso ovviamente al massimo, prima di essere addirittura estromesso poi dalla rosa per poi essere reintegrato. Insomma, davvero una gestione che preferirei insomma evitare di commentare ulteriormente, perché non ho condiviso ovviamente. Gaetano D'Aversa invece dice: cosa c'è di vero sul fatto che giravoce che è saltato Neres? Sarebbe una grossa delusione. Non c'è questa voce, questa è una preoccupazione, l'abbiamo chiarito con Pasquale Tina, che ha escluso questa possibilità in apertura di trasmissione. Neres è a Napoli da 2 giorni, si stanno limando gli ultimi dettagli, non si è allenato oggi con la squadra a Castelvolturno proprio perché deve prima firmare il contratto. Da domani dovrebbe essere a disposizione ovviamente di Antonio Conte. Antonio invece ci scrive: al di là dell'attaccante e dei 2 centrocampisti, al Napoli mancano almeno un altro esterno sinistro e almeno un difensore centrale per poter riportare Di Lorenzo esterno, perché Mazzocchi non può essere il titolare in questa squadra. Io credo che questa società ha dimostrato tanta approssimazione, serviva a ricostruire, ma bisognava farlo a febbraio, quando si era palesato il totale fallimento della gestione post scudetto. Questa situazione ha una radice storica, cioè la cattiva gestione di quell'annata, e una psicologica vittima dell'egocentrismo dell'imprenditore De Laurentiis. Antonio, allora io sono d'accordo sul fatto che Di Lorenzo, io personalmente lo trovo, però non sono nessuno ovviamente, quindi mi fido totalmente di Conte, ci mancherebbe altro, però mi piacerebbe vederlo appunto esterno nel ruolo occupato in queste prime uscite del Napoli proprio da Mazzocchi, perché ha una grande resistenza, grande capacità offensiva propositiva rispetto appunto al suo pari ruolo, diciamo, in questo momento, che appunto Mazzocchi, che ha tanta forza di volontà, tanta garra, però un po' meno precisione. E penso anch'io che in difesa qualcosa in più si dovrebbe fare, ma molto meglio di me e sicuramente molto più autorevole di me è il parere di Gennaro Scarlato. Mister Scarlato, bentornato. Tornato su Marte, ti ho iniziato ad avvilire appena tornata dalle ferie. Ecco qua.
Buonasera.
Scusa, beccati questa, mi sembra il minimo. Detto questo, Gennaro, ovviamente grazie per essere con noi su Marte, però io ti chiedo, il Napoli ha delle enormi lentezze, delle enormi ritardi sul mercato, in un mercato che non è stato facilissimo, però un po' guardando la situazione generale, ce lo dicevano anche prima i nostri altri ospiti. Io però ti chiedo, le difficoltà evidenti palesate contro il Verona e ancor prima contro il Modena, come potrebbero essere appianate? È una questione di costruzione della rosa, di ruoli che mancano, eccezione fatta per Lukaku, che è ovvio che senza un centravanti di riferimento diventa difficile andare a segnare? È una questione di mentalità? Che cosa sta succedendo?
No, credo che sia una questione di caratteristiche di alcuni uomini. Contro il Modena mi sembra che ha giocato Raspadori punta centrale, e contro il Verona Simeone. Quando trovi delle squadre che si chiudono, perché il primo tempo il Verona si è messo là dietro, ha fatto un po' sfogare il Napoli, difficilmente riesce a trovare una soluzione se non hai il centravanti con le caratteristiche come Lukaku, oppure lo stesso Osimhen, che magari gli può arrivare qualche cross dall'aria oppure qualche palla subito diretta verso di lui, e fai fatica, è normale che poi c'è anche un avversario. Contro il Verona il Napoli secondo me ha fatto un discreto primo tempo, poi nel secondo tempo un po' è crollato, mentalmente
questo,
forse.
Esatto, Conte ha parlato in maniera piuttosto preoccupata ma anche molto veritiera di uno scioglimento come neve al sole, e l'ha definito, l'ha centrato come l'aspetto che più lo ha sconvolto, che lo ha amareggiato, diciamo, più che sconvolto. Che cosa succede ai calciatori del Napoli, a questi ragazzi, ovviamente quelli che rimangono, che avevano vinto e contribuito in maniera netta alla vittoria dello scudetto? Cosa succede però ad una rosa che non sembra costruita in maniera coerente ed adeguata? Basti pensare al fatto che tutti gli acquisti della passata stagione sono stati ceduti.
Ma sì, nella rosa manca qualcosa, secondo me. Queste caratteristiche che hanno i calciatori del Napoli soffrono, vanno in difficoltà e non riescono a reagire alla difficoltà. Lo stesso in campo, poi te ne accorgi che fanno fatica a dire, come se fosse la finita, se cioè, prendi gol e per loro è finita la partita. È una questione brutta sotto l'aspetto di squadra, e poi è un problema per l'allenatore, perché difficilmente nel giro di poco tempo riesce a togliere questo difetto a questa squadra. Sembra che anche Conte l'abbia detto, quindi
sì.
È palese questa difficoltà, e ovviamente io mi auguro che con Buongiorno possa risolvere un po' di problemini sotto l'aspetto difensivo. Se arriva Lukaku magari riesce a risolvere quelli lì davanti. Diciamo che manca qualcosina e si può vedere un Napoli secondo me diverso.
Ecco Gennaro, proprio a proposito di questa diciamo mancata capacità di reazione da parte del Napoli rispetto alle difficoltà che in ogni partita si possono trovare, anche quando si è sulla carta superiori qualitativamente agli avversari, secondo te il retaggio di una stagione disastrosa come quella dell'anno passato in cui si sono perse delle certezze, o anche il risultato di un clima non sereno, di qualche insoddisfazione di troppo da parte di qualcuno, perché è difficile riuscire a capire perché dei calciatori che comunque delle qualità le hanno e le hanno anche mostrate non riescano più a ripetersi e anzi sembrino lontani parenti di quelli visti soltanto due anni fa, un anno e qualche mese fa.
Ma guarda, io non penso che sia una questione dell'anno scorso, perché diciamo c'è stato un reset di tutta la situazione. È cambiato l'allenatore, è arrivato l'allenatore con una forte personalità, quella che è mancata l'anno scorso, una metodologia differente, quindi non parlerei di queste situazioni qua. Nella partita contro il Verona si è visto un limite che secondo me con ancora un po' di lavoro riesci a superarlo, ma è quella partita. Io mi auguro poi già dalla prossima non si veda questo me lo auguro. E c'è da lavorare ancora. Magari si pensava che potesse andare bene un tipo di lavoro, ma secondo me bisogna ancora fare di più sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto proprio della cattiveria agonistica, cioè quella che è mancata secondo me soprattutto nel secondo tempo, perché tu non puoi far uscire un pallone in mezzo a 3-4 giocatori del Napoli e mezzo giocatore del Verona, quella è una palla che ti devi quasi mangiare, quindi bisogna alzare un po' il livello di cattiveria agonistica secondo me.
Allora ti voglio chiedere da tecnico, da ex calciatore, ti voglio più che altro girare la riflessione di Gaetano D'Aversa, che ci scrive: facciamo giocare quelli che abbiamo, siamo in difficoltà, e aggiunge: non farli giocare secondo me significa deprezzarli ed ingigantire le difficoltà delle loro cessioni. Ovviamente si riferisce a Gaetano, a Osimhen. Ecco, io sono sostanzialmente d'accordo nel mio piccolo con Gaetano, però voglio sapere la tua.
Ma Gaetano, diciamo che gli dovresti trovare una collocazione. Se tu parti con Kvara e Politano, dove lo metti Gaetano?
No, io dicevo sono d'accordo con Gaetano D'Aversa, perché non far giocare magari Osimhen. Io capisco che magari potrebbe andare incontro facendo tutti gli scongiuri del caso ad eventuali problemi, però sostanzialmente tu non lo hai avuto a disposizione, continui a non averlo a disposizione e non hai un centravanti che sia in grado di farti gol in questo momento.
Sì, ma questa è una questione penso sia societaria, perché certo, io ho visto il ritiro di Di Maro e praticamente lui la parte tecnica non l'ha quasi mai fatta, quella lì delle partitine amichevoli, alcune partite finali dell'allenamento non l'ha fatta, poi ovviamente il giocatore ha paura magari di farsi male, la società altrettanto, perché poi il prezzo diventa quasi nullo e quindi hanno optato per questa decisione. Ahimè, chi ci rimette è la squadra e l'allenatore, perché tu hai un potenziale che non puoi sfruttare e ti trovi con il problema, perché poi arriverai sicuramente all'ultimo giorno di mercato. Per fortuna, se dovesse essere Lukaku, diciamo, ha già lavorato con Conte, quindi si integra un pochettino più velocemente, ma se dovesse arrivare un altro giocatore poi devi perdere ancora tempo per farlo integrare.
In effetti sì, insomma insistono tanti dubbi, un flash, una risposta veramente di 30 secondi. Sei fiducioso che in questi ultimi 10 giorni il Napoli di mercato, il Napoli riesca a raddrizzare un po' la barra di una squadra che in questo momento sembra in estrema difficoltà?
Sì, credo di sì che qualcosa si faccia, e poi la garanzia è Conte, quindi sicuramente si farà qualcosa.
Gennaro, ti ringraziamo per essere stato con noi, grazie anche per la pazienza, perché come hai potuto vedere ti ho contattato immediatamente. Quindi
no, figurati, tranquilla. Grazie. Buona serata a tutti.
Grazie a Gennaro Scarlato. Ciao. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Lo sport torna domani su Marte dalle 13 alle 14 con Gianluca Gifuni e con Forza Napoli sempre, e poi la sera nuovamente con me dalle 19 alle 20 con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. E ovviamente con l'immancabile Mario Palligiano al di là del vetro, che ringraziamo per l'indispensabile contributo di questa sera. Ringraziamo ovviamente tutti voi per averci seguito fin qui. Da Emanuela Castelli per questa sera è tutto. Grazie a voi, buona serata.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.